e siete all'ascolto della Domenica dei Libri, Radio Popolare. E ora ci concentriamo su un personaggio che è al centro di una monografia pubblicata dalle Edizioni Giuntina. Il libro si intitola Il sociologo eretico, Moses Dobrushka e la philosophie sociale. L'ha scritto Silvana Greco, cui do il benvenuto in trasmissione. Buongiorno Silvana.
Buongiorno Roberto.
Ecco, allora, Silvana Greco, lo ricordo, insegna sociologia del giudaismo alla Freie Universität di Berlino. Tra i suoi libri ricordo Il Rinascimento parla ebraico. Allora, questo libro si concentra attorno ad un'opera che proprio Moses Dobrushka pubblica a Parigi nel 1793. Un libro importante nella storia intellettuale, nella storia del pensiero, nella storia della sociologia moderna. Prima però, Silvana Greco, raccontiamo qualcosa di Moses Dobrushka, chi era, come arrivò a Parigi diventando uno dei protagonisti della rivoluzione giacobina e poi però anche una vittima del terrore. Allora, chi era Moses Dobrushka?
Moses Dobrushka è senz'altro un personaggio molto eclettico, molto da un certo punto molto moderno, che nasce a Brünn in Moldavia e da una famiglia ebraica. E il padre, diciamo, è un ebreo piuttosto della ortodossia tradizionale e infatti che farà in modo che Moses Dobrushka abbia anche un percorso, diciamo, di socializzazione alla religione ebraica, e infatti sa molto bene anche l'ebraico, mentre la madre invece è una che è Schöndel. È un personaggio molto importante nella sua vita, perché invece lei fa parte dei sabbattiani, e quindi lui nasce sostanzialmente, quindi già lì abbiamo una prima eresia, perché nasce sia in un ambiente, diciamo, più tradizionale ebraico, ma anche quello sabbatiano più eretico. E i sabbatiani, che credevano in Shabbatai Tzvi si era aveva estremamente criticato la tradizione, diciamo, più ortodossa, voleva portare un rinnovamento, no?
Quindi una tradizione millenaristica, no?
Ecco. Sì, e il suo successore Jacob Frank è anche il cugino di Schöndel, della madre, e quindi lui nasce già con una, come dire, con una capacità anche molto critica, sia nei confronti appunto della tradizione ebraica, ma anche, come dire, si pone sempre un pochino più, anche più avanti, no, del suo tempo. E poi è spinto, però lui è spinto da una forte voglia di libertà, una voglia di esplorare, di realizzarsi, e naturalmente anche un periodo dove anche l'ebraismo, con un certo illuminismo ebraico, viene messo anche fortemente in discussione. Comunque lui a 20 anni lascia Brünn e va a Praga, si sposerà con questa Elke Popper, e però si converte al cattolicesimo, e quindi questo naturalmente è una prima grande rottura con la famiglia d'origine. Poi da Praga andrà a Vienna, e dove invece farà una ascesa sociale incredibile, perché diventerà molto ricco, molto ambiente, ma anche manterrà anche però un profilo anche intellettuale molto, molto eclettico, perché lui scriverà poesie, lui scrive dei saggi, lui parla, è un poliglotta, perché parla tantissime lingue, parla l'italiano anche, parla il francese, parla il tedesco, lo yiddish, ovviamente, e si avvicinerà alla massoneria, e a un certo punto deciderà però di lasciare Vienna, e nel 1792 appunto va prima a Strasburgo, lascia, si era sposato, ha avuto tre figli e viene solo con suo figlio. E anche una sorella, Leopoldine, e suo fratello Emmanuel. E una volta arrivati a Strasburgo, invece, con Giacobini, allora si avvicina proprio ai Giacobini, e poi da lì andranno in Francia.
Ecco, a Parigi. Ti interrompo, passiamo poi alla fine della sua vita. Veniamo all'opera su cui tu centri la tua analisi, appunto La filosofia sociale, che viene pubblicata negli stessi giorni, tra l'altro, in cui viene adottata la Costituzione giacobina. Allora, il libro mi pare ha un certo successo, viene letto per esempio da Immanuel Kant, che ne parla in modo molto positivo. Allora, l'obiettivo che Dobruska si poneva, mi pare, era quello di potremmo dire di studiare in modo scientifico, no, la realtà in sintonia con i nuovi tempi che si stavano sviluppando.
Assolutamente sì, esatto. Lui cerca, questo è la sua, questo suo scritto, questa filosofia sociale, scrive in modo frenetico, in pochi mesi, perché uscirà appunto già nel giugno del 1793, quindi veramente neanche in un anno, e lui cerca di comprendere, lui dice dobbiamo, come fanno i fisici, dobbiamo capire la nostra realtà che stiamo vivendo, e questo, diciamo, è la sua anima sociologica, e cercherà appunto di utilizzare anche gli strumenti appunto delle scienze empiriche come la fisica, la chimica, utilizzare proprio queste leggi di causa ed effetto. Dall'altro è anche un sociologo, è un filosofo sociale che vuole, e la filosofia sociale ha anche la grande funzione di criticare la società, e soprattutto quella precedente. Quindi lui dice, no, ma cos'è che non andava nella società precedente? E quindi lui dice, ma c'erano dei mélanges monstrueux, cioè delle patologie sociali, come diremmo forse oggi con Axel Honneth, e non funzionavano, e questa disparità tra le classi sociali, un regime tirannico, e soprattutto che non tutti gli uomini erano cittadini. Ecco che allora bisogna riscrivere, ripensare alla società, riorganizzarla su una costituzione, lui dice una costituzione universale. Ma questa costituzione universale su cosa deve basarsi? Lui dice su dei principi. Ma cosa sono questi principi? Questi principi sono in realtà delle leggi, cioè appunto lui vuole studiare la società, capire le sue leggi, come funziona l'uomo, come funziona l'interazione tra gli uomini, quale è il regime politico migliore. In base a queste appunto leggi di causa ed effetto possiamo enucleare dei principi etici, morali, informativi per la società su cui si deve basare questa nuova costituzione. Questo sarà un po' la base per ricostruire la società.
Ecco, senti Silvana Greco, lui in quest'opera, come dire, sviluppa anche concetti cardine come l'io sociale, la disgregazione della società, adesso ci facevi tu riferimento, no? Vengono sviluppati appunto nella filosofia sociale. Questa è un'opera che poi viene letta, ripensata ed è alla base, per esempio, del pensiero, per esempio, di Comte, che è considerato il fondatore della sociologia moderna. Perché secondo te la filosofia sociale di Dobruska, non dico che viene dimenticato, però non viene valutato poi nei decenni successivi come invece avrebbe meritato?
Ma allora, senz'altro invece mi sembra il termine giusto che viene dimenticata, viene ancora letta ancora fino all'inizio appunto dell'Ottocento, poi viene in qualche modo dimenticata, ma forse non a caso, perché io dimostro nel mio libro che i fratelli Frey, perché poi questo personaggio, il nostro Moses Dobruska, cambierà tantissimi nomi, verrà anche nobilitato a un certo punto quando era ancora a Vienna, si chiamerà von Schönfeld, poi quando arriva a Parigi si chiamerà Frey, Junius Frey, infatti Frey, anche Frey, no? da libero, e i fratelli Frey, lui e il suo fratello Immanuel verranno arrestati nel novembre del 1793-23 e verranno messi in questa prigione Saint-Pélagie. Saint-Pélagie c'era stato anche Henri Saint-Simon, e quindi senz'altro loro si sono conosciuti. Lui ha letto letto quindi anche Saint-Simon e anche Comte, ha letto senz'altro la filosofia sociale, però hanno proprio attinto nei loro lavori. Infatti, Saint-Simon, che pubblica nel 1814 un'opera che si chiama De la réorganisation de la société européenne, cioè come dobbiamo riorganizzare la società europea, magari ti leggo un attimo un brano che mi sembra proprio significativo, in cui dice: la filosofia del secolo scorso è stata rivoluzionaria, quella del XIX secolo deve avere un carattere organizzativo. L'ordine sociale è stato turbato perché non si conformava più ai dettami dell'età dei lumi. Sta a voi edificarne uno migliore. Il corpo politico è stato disgregato. Il vostro intento deve essere quello di ricostruirli. Ogni istituzione fondata su un'opinione non dovrebbe perdurare più a lungo di questa. Lutero, scuotendo negli spiriti quell'originario rispetto che costituiva la potenza del clero, disorganizzò l'Europa. Quindi lui qui prende esattamente tutti i temi della filosofia sociale di Dobrushka, cioè che bisogna, per riorganizzare bisogna disgregare e soprattutto questa divisione tra potere politico e potere religioso.
Ecco, senti, allora un'ultima domanda, torniamo alla vita di Moses Dobrushka che insieme al fratello Immanuel fa una fine tragica. Tra l'altro lui fu preso di mira personalmente da Robespierre, no?
Esatto, nel momento del terrore Robespierre accentra proprio il potere nelle sue mani, nel caso proprio di Giulio Frei, lui viene accusato di cospirazione perché lui veniva da Vienna, quindi l'accusa era di essere uno spione, di spionaggio, e fu ghigliottinato il 5 aprile, lo stesso giorno in cui fu ghigliottinato anche Danton.
Il sociologo eretico Moses Dobrushka e la sua filosofia sociale sono 288 pagine, lo pubblica Giuntina, lo ha scritto Silvana Greco che ringraziamo. Grazie Silvana.
Grazie a voi, grazie a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Grazie, grazie
Ciao.
a voi. Ciao.